Un mondo nuovo. Stamattina due camion bloccavano via Marsala e degli operai avevano tirato uno di quei nastri di cellofan bianchi e rossi e l'avevano fatto per via che davanti alla tabaccheria, all'altezza delle strisce pedonali, era crollata la strada. Dopo, in via dei Mille al supermercato, davanti allo scaffale delle marmellate, c'era un secchio per terra, ce l'aveva messo perché dal soffitto pioveva. Poi a casa è arrivata Francesca con una borsa di roba da mangiare che aveva preparato sua mamma. Come è stata sopra il tappeto, la borsa ha cominciato a colare e si era rotto il contenitore del minestrone. Dopo, quando ho cambiato mia figlia, ho scoperto che aveva il pannolino messo male, tutta la schiena e tutta la canottiera sporca di merda. Dopo piangeva, nel togliere il gioco delle api che girano dalla carrozzina, l'ho fatto cadere e si è spaccato un angolo della cassetta di plastica marrone. Dopo la connessione con internet non funzionava e se tenevo il filo attaccato non funzionava neanche il telefono. Poi ho fatto per sedermi sul divano, visto che la merda aveva sporcato anche il divano. Allora mi è venuto da pensare una cosa che ultimamente ogni tanto mi viene da pensarla, che il mondo così come l'ho conosciuto io non esiste più, che al suo posto ne è messo uno nuovo. Caccia. Io quando ero piccolo, per un qualche motivo, io mi ero convinto di essere un appassionato di Formula 1. Mi ero convinto di essere un tifoso del pilota James Hunt, che divenne campione del mondo nell'anno che Niki Lauda fece un grave incidente e non corse la metà dei Gran Premi. Mi sembrava bellissimo il fatto che Hunt, il suo nome in italiano, sarebbe stato Giacomo Caccia, e raccoglievo gli articoli su di lui. Tagliavo le fotografie degli autosprint che comprava mio fratello e anche delle altre cose, come li ho proprio io, che c'erano dentro una rivista di fumetti che si chiamava Il Monello. Mi ero convinto che mi piacesse tutto di Hunt, anche il fatto che aveva i piedi così lunghi che doveva portare delle scarpe senza punte e doveva guidare tutto il Gran Premio con le dita dei piedi tirate indietro, come se tenesse i pugni chiusi, ma dei piedi. Dopo qualche anno mi sono accorto che a me l'automobilismo mi fa venire sonno. Sembra. Tempo fa un lettore che mi aveva sentito leggere mi aveva scritto che io leggevo un po' come uno scrittore nato a Reggio Emilia. Io gli avevo risposto, gli avevo scritto che quello scrittore nato a Reggio Emilia leggeva con l'intonazione di Reggio Emilia e io con l'intonazione di Parma, che eravamo molto diversi. Lui mi aveva risposto anche un po' offeso, come se l'avessi preso in giro, come se queste distinzioni fossero delle distinzioni di gente che spacca il cappello in quattro di non fare il furbo, che l'Emilia poi dopo è tutta la stessa faccenda. Bianche e rosse. Quando ero piccolo io mi ero convinto di essere uno di quelli che portano le Adidas Stampico. Mi ero convinto che quelle scarpe lì, bianche e rosse, avessero qualcosa che proprio aveva a che fare con me, con la mia identità, e quando le vedevo in giro addosso a qualcuno mi sembrava come se incontravo un parente. Quel pezzo di terra che si chiama Emilia. Un giornalista ha scritto in un libro che il pezzo di terra che si chiama Emilia, oggi che il rosso delle bandiere comuniste è impallidito, può essere considerato tutt'al più un'infrastruttura tirata su da Dio in persona per consentire agli uomini di creare la Ferrari. A dare fastidio. Io tutti quelli che conosco, che secondo me sono veramente emiliani, il rosso delle bandiere comuniste ce l'hanno ben presente nella loro vita. La storia del Partito Comunista è stato per tutti un fatto importante, sia per chi è stato comunista che per chi non lo è stato. La Scuderia Ferrari e il suo presidente Luca Cordero di Montezemolo, per quelli veramente emiliani, sono cose da turisti che più che essere qualcosa di tipico della nostra terra, più che altro sono un fastidio, come in generale ai turisti in tutte le parti del mondo dove ci vanno a dare fastidio. Cioè io, pur essendo di Parma e vivendo a Bologna, anzi, forse proprio per il fatto che sono di Parma e che vivo a Bologna, io a Reggio Emilia ho degli amici, ma a Reggio Emilia la conosco pochissimo. Ci vado ogni tanto a trovare Daniele Benati o Alfredo Gianoglio o Ivan Levrini o Andrea Lucatelli, che lui poi è di Napoli e a Reggio Emilia un po' come in esilio. Difatti, secondo me, tra un po' se ne va. Ci vado, dicevo, da qualche anno, ma non è che la conosca bene. Pur essendo di Parma, anzi, forse proprio per il fatto che sono di Parma, a Reggio Emilia ho cominciato ad andarci da poco, come se non esistesse. Io quando ero un ragazzo che abitavo a Parma, quello che succedeva nel mondo era come se non esistesse, cominciava a esistere solo se si trasferiva a Parma. Noi a Parma, quegli anni lì, 60, 70, 80, si viveva questa realtà municipale che quello che c'era a Parma era vero, le cose che succedevano fuori, chissà. Non è che fossi sicuro. Io l'unica cosa che sapevo da ragazzo di Reggio Emilia, o che sentivo dire piuttosto, che le ragazze di Reggio Emilia erano più simpatiche e più alla mano di quelle di Parma, che invece quelle di Parma se la tiravano molto, dicevano a Parma quando ero un ragazzo, ma io non è che fossi sicuro. A noi lo vengono a dire. Io mi ricordo, per dire, quegli anni lì, 60, 70, 80, quando Parma era una vera città di provincia con la squadra di calcio in Serie D o in Serie C, quando nella televisione di Roma ogni tanto succedeva, parlavano di Parma, era una cosa che da un certo punto di vista faceva piacere, ma da un altro punto di vista sembrava insensata e anche un po' offensiva. Cosa vuoi che sappiano la televisione di Roma quel che succede a Parma? Il mondo era gratis. E anche dopo, quando ho capito che il mondo era gratis, che il fatto che ero nato a Parma non era una condanna, che anche se andavo a Reggio o a Modena o a Bologna perfino, potevo andarci lo stesso anche se ero di Parma, anche quando ho capito quella cosa lì, che ci ho messo non anni, decenni a capirla, anche avendo capito quella cosa lì, io non è che a Reggio ci sia andato poi molto. Andavo a vedere qualche film russo al Teatro Ariosto, andavo a vedere a ricercare al Teatro Valli, andavo a giocare a pallone con Gino Ruozzi e i suoi amici Amazone, ma Reggio Emilia, per me, è una città un po' misteriosa che adesso che ho mucchiato 42 anni, l'unica cosa che so è che è effettivamente diversa da Parma e da Bologna. Basta vedere le piazze centrali, a Parma Piazza Garibaldi, a Bologna Piazza Maggiore, a Reggio Emilia Piazza dei Martiri. Musica da morti. Io quando ero piccolo, che avevo 13-14 anni, io, mio fratello e altri due nostri amici ci eravamo convinti che a noi piacevano i Pink Floyd, li ascoltavamo sempre con i registratori nel parco, lì nel prato lì di Basilicanovo, sotto il Berceau. Ogni tanto veniva fuori, mia nonna allargava le braccia e basta, diceva, con questa musica da morti. Donna Summer. C'era un altro gruppo di ragazzi della nostra età che ascoltavano invece la musica da discoteca, tipo Donna Summer o i Rockets, e uno di loro una volta mi ha detto che secondo lui era impossibile che a noi piacevano davvero i Pink Floyd, che li ascoltavamo per darci delle arie, ma in realtà non li potevamo sopportare neanche noi. Che non è che avesse ragione, però non è che avesse neanche torto del tutto.